Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giancarla Volpato leggono Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Il protagonista è da tempo innamorato di Nicole Finzi Contini, che frequenta da quando sono entrate in vigore le leggi razziali. Le lunghe conversazioni, le passeggiate nel parco e i pomeriggi passati a giocare a tennis hanno fatto nascere un'intensa amicizia tra i due. Ma non c'è niente di più da parte di Nicole, e la ragazza, intuendo che i sentimenti del suo amico stanno mutando, lascia la città e si trasferisce a Venezia. In occasione della Pasqua, il nostro giovane corre a casa Finzi Contini per l'improvviso ritorno di Nicole, sperando di poterle dichiarare il suo amore. Le va incontro e la bacia, ma ottiene in cambio una risposta fredda e distaccata. Capisce di aver incrinato i loro rapporti, ma non abbandona le speranze e continua a frequentare la casa. Un giorno viene accompagnato a salutare l'amica malata, in camera sua. Qui la tormenta con ripetuti tentativi di abbracciarla e baciarla, ma la ragazza lo respinge ancora e gli chiarisce il motivo del suo rifiuto. Tutto era iniziato con l'episodio della carrozza e la sua conseguente fuga a Venezia.
Disse che le dispiaceva darmi un dolore, che le dispiaceva moltissimo. D'altra parte, bisognava pure che me ne convincessi. Non era assolutamente il caso che sciupassimo, come stavamo rischiando, i bei ricordi d'infanzia che avevamo in comune. Metterci a far l'amore noi due mi pareva davvero possibile? Domandai perché le sembrasse tanto impossibile. Per infinite ragioni, ma soprattutto perché il pensiero di fare l'amore con me la sconcertava. L'imbarazzava tale e quale come se avesse immaginato di farlo con un fratello, con Alberto. «Hai detto che noi due siamo uguali», dissi. «In che senso?» ma sì», esclamò. «Per me, non meno che per lei, più del presente contava il passato, più del possesso il ricordarsene. Di fronte alla memoria, ogni possesso non può apparire che delusivo, banale, insufficiente. Era il nostro vizio questo, d'andare avanti con la testa sempre voltata all'indietro. Non era così? Era così, non potei fare a meno di riconoscere dentro me stesso. Era proprio così. Chi lo sa, risposi, forse è più semplice. Forse non ti piaccio fisicamente, tutto lì. Non dire scemenze, protestò. Che cosa c'entra? A meno che cosa? Esitavo, ma infine mi decisi. A meno che, ripresi, non ci sia di mezzo qualcun altro. Fece di no col capo, fissandomi. Non c'è di mezzo nessunissimo altro, rispose. E chi dovrebbe esserci? Le credevo, ma ero disperato e volevo ferirla.
Il nostro protagonista è combattuto tra nuovi e goffi tentativi di seduzione e il desiderio di restaurare l'antica amicizia con Nicole, sempre più sfuggente e irraggiungibile. Il peggio comincia al ritorno dalla Francia, dove è andato a portare del denaro al fratello. Una volta rientrato a Ferrara, non esita a recarsi verso il barchetto del Duca. Siamo nell'estate del 1939, alla vigilia dell'invasione nazista della Polonia. Una sera di giugno i due amici restano soli e il ragazzo ne approfitta per ricominciare il suo assedio, nel tentativo di persuaderla che aveva torto a ritenere il loro amore impossibile. A Ad un certo punto le afferra le mani e le ricopre di baci e di lacrime. Poi si scusa. Ma Nicole lo rimprovera aspramente.
Ho capito, dissi chinando il capo. Ho proprio capito che non vuoi più vedermi. La colpa non è mia. Sei stato tu a diventare a poco insopportabile. Hai detto, balbettai dopo una pausa, hai detto però che posso tornare ogni tanto, anzi che devo, non è vero? Sì. Beh, allora decidi tu. Come ho da regolarmi per non sbagliare? Ma non so, rispose alzando le spalle. Direi che intanto dovresti lasciar passare almeno una ventina di giorni. Poi ricomincia pure a venire se ci tieni. Ma ti supplico, anche dopo, non farti vedere più di due volte alla settimana. Il martedì e il venerdì va bene? Come lezione di pianoforte. Stupido, borbottò sorridendo suo malgrado. Sei proprio uno stupido.
Pur soffrendo in modo atroce, il protagonista si attiene alle prescrizioni di Nicole. Con il tempo, le visite settimanali alla villa si diradano e sono sostituite dalle serate con Giampiero Malnate. Con lui, il narratore si reca al ristorante e in giro per Ferrara. Lo accompagna persino in un postribolo. Durante il ritorno a casa, si lascia andare ad un lungo sfogo e racconta all'amico le sue vicissitudini sentimentali.
Gli raccontai quindi, con minuzia di particolari, la storia dei nostri rapporti, rifacendomi fin dal principio e senza tacere dell'episodio del maggio scorso in camera sua, episodio che io ritenevo, dissi, determinante in senso negativo e irrimediabile. Lasciò che mi sfogassi ed ero così assorto, così perduto in queste amare rievocazioni, da prestare poca attenzione al suo silenzio, diventato nel frattempo ermetico. Eravamo fermi davanti al portone di casa mia da quasi mezz'ora ormai. Di colpo lo vidi trasalire. «Caspita!» borbottò controllando l'ora. «Sono le 2:15! Bisogna proprio che vada, sennò chi si sveglia domattina?» Balzò in sella. «Ciao, ne!» mi salutò. «E su con la vita!» Aveva un viso strano, notai, come ingrigito. Che le mie confidenze d'amore l'avessero annoiato, seccato? Stetti a guardarlo mentre si allontanava velocemente. Era la prima volta che mi piantava lì in quel modo, senza aspettare che avessi chiuso il portone.
Benché sia molto tardi, suo padre non ha ancora spento la luce. Da quando sui giornali è cominciata la campagna antisemita, è stato preso da una grave forma di insonnia. Perciò il rientro a casa del figlio non gli sfugge nemmeno quella notte.
«Cosa stai a fare lì?» disse subito mio padre dal letto, sbirciandomi di sopra gli occhiali. «Entra, entra un momento!» Più che sdraiato, stava seduto in camicia da notte, appoggiandosi col dorso e con la nuca alla testiera di biondo legno scolpito e coperto non più che fino alla base dello stomaco dal solo lenzuolo. Mi colpì come tutto di lui e attorno a lui fosse bianco. Argentei i capelli, pallido e smunto il viso, candidi la camicia da notte, il guanciale dietro le reni, il lenzuolo, il libro posato aperto sul ventre. E come questa bianchezza, una bianchezza da clinica, pensavo, si accordasse alla serenità sorprendente, straordinaria, all'inedita espressione di bontà piena di saggezza che gli illuminava gli occhi chiari.
Benché tra padre e figlio non vi sia mai stata confidenza, il ragazzo sente di poter lasciarsi andare. I due avviano così una lunga conversazione. affrontando argomenti sempre taciuti per pudore. È l'occasione per parlare apertamente dell'innamoramento per Micol. Evidente fin dall'inizio agli occhi dei genitori, è considerato senza speranza, data la differenza di classe tra le due famiglie. A poco, il protagonista trae giovamento dallo sfogo e si rasserena, disposto a seguire i consigli del padre. È così che decide di rinunciare a Micol e pure all'amicizia con Malnate. Non lo frequenta più, ma comincia a spiarlo di nascosto e a vagabondare da solo per la città, finché una sera.
Ero dalla parte opposta della città, a pedalare lungo il viottolo di terra battuta che correva liscio e appena sinuoso sul ciglio interno della Mura degli Angeli. C'era una magnifica luna piena, così chiara e luminosa nel cielo perfettamente sereno da rendere superfluo l'uso del fanale. Pedalavo adagio. Sdraiati nell'erba ai piedi degli alberi, mi si scoprivano sempre nuovi innamorati. Contavo le coppie a una, macchinalmente. Alcuni, avvinghiati, si agitavano l'uno sull'altro mezzo nudi. Altri stavano distesi, già separati, la mano nella mano. Altri, abbracciati ma immobili, sembrava che dormissero. Contai via via più di 30 coppie, e sebbene a volte passassi loro così vicino da sfiorarli con la ruota, nessuno mai che desse segno di accorgersi della mia presenza silenziosa. Mi sentivo, ed ero, una specie di strano fantasma trascorrente, pieno di vita e di morte insieme, di passione e di distaccata pietà. Arrivato che fui all'altezza del barchetto del duca, mi fermai. Scesi di bicicletta, l'appoggiai al tronco di un albero e per qualche minuto, rivolto alla ferma e argentea distesa del parco, rimasi lì a guardare.
Il ragazzo si chiede cosa sia venuto a fare qui, davanti al muro di cinta della Magna Domus, e decide di scavalcarlo, quasi rievocando l'episodio di 10 anni prima, quando una giovanissima Micol lo invitava ad arrampicarsi sul muro per entrare in giardino.
Toccai terra, dopodiché, abbandonato il sentiero parallelo alla base del muro di cinta, tagliai giù per il prato sparso di alberi da frutta, contando attraverso di esso di raggiungere rapidamente il viale principale in un punto all'incirca equidistante dalla casa colonica dei Perotti e dal ponte di travi sul Panfilio. Calpestavo l'erba senza far rumore, sempre vuoto di pensieri. Preso sì ogni tanto da un principio di scrupolo, ma ogni volta con una scrollata di spalle, rimuovendo facilmente sul nascere l'insorgere dell'ansia e della preoccupazione. Com'era bello di notte il barchetto del duca, mi dicevo, con quanta dolcezza la luna lo illuminava. Io non cercavo niente fra quelle ombre di latte, in quel mare di latte d'argento. Nessuno, anche se fossi stato sorpreso ad aggirarmi lì, avrebbe potuto farmene un carico eccessivo. Anzi, tirate tutte le somme, ormai ne avevo perfino qualche diritto. Uscii nel viale, varcai il ponte sul Panfilio, quindi, piegando a sinistra, raggiunsi la radura del tennis.
Arrivato di fronte alla hütte, una specie di baita alpina adibita a spogliatoio, il ragazzo immagina che di notte Micol riceva Malnate proprio lì, in segreto. Questo spiegherebbe la presenza della scala appoggiata al muro e l'atteggiamento confidenziale di Micol nei confronti del milanese. Ma ormai, persino questa intuizione, vero o presunta che sia, viene accolta con distacco, quasi con serenità.
Ma sì, continuavo quietamente a ragionare, in una sorta di svelto bisbiglio interno. Ma certo, come avevo potuto essere talmente cieco? Lui veniva in giro con me tanto per far tardi e poi, dopo avermi per così dire infilato a letto, via a pieni pedali da lei, che già lo stava aspettando in giardino. E la scala contro il muro di cinta? Non poteva essere stata che Nicole a metterla là, in quel punto. Ero lucido, sereno, tranquillo. Tutti i conti tornavano. Come in un gioco di pazienza, ogni pezzo si incastrava al millimetro. Nicole, sicuro, con Giampi malnate, con l'amico intimo del fratello ammalato, di nascosto da lui e da tutti gli altri di casa, genitori, parenti e servi, e sempre di notte. Di nascosto proprio? Oppure gli altri, come sempre, fingevano di non vedere, lasciavano correre. Anche la malattia di Alberto fingevano di non vederla in casa. Era il loro sistema. Ma ecco, come risposta, arrivare a un tratto di lontanissimo, attraverso l'aria notturna, un suono flebile, accorato, quasi umano. Lo riconobbi subito. Era il suono della vecchia, cara voce dell'orologio di piazza, che stava battendo le ore e i quarti. Che cosa diceva? Diceva che ancora una volta avevo fatto molto tardi. Che era sciocco e cattivo, da parte mia, continuare a torturare così mio padre, il quale anche quella notte, in pensiero perché non rincasavo, non riusciva probabilmente a prendere sonno, e che infine era tempo che mettessi l'animo in pace, sul serio, per sempre. Che bel romanzo, sogghignai, crollando il capo come davanti a un bambino incorreggibile. E date le spalle alla hütte, mi allontanai fra le piante, dalla parte opposta.
La storia con Nicole termina qui. Alberto, già da tempo gravemente malato, morirà nel 42. Gli altri saranno presi dai repubblichini l'anno dopo e avviati in Germania. Quanto a Malnate, arruolatosi nel corpo di spedizione italiano inviato in Russia, non tornerà più. E il ricordo del narratore va alle discussioni fatte tra una partita e l'altra, quando Giampiero parlava con la sua voce bassa e quieta. Nicole non gli dava mai molta retta e non smetteva di ridacchiare e prenderlo in giro.
Che cosa dunque c'è stato tra loro due? Niente? Chissà. Certo è che quasi presaga della prossima fine, sua e di tutti i suoi, Nicole ripeteva di continuo, anche a Malnate, che a lei, del suo futuro democratico e sociale, non gliene importava un fico, che il futuro in sé lei lo aborriva, adesso preferendo di gran lunga il passato. E siccome queste, lo so, non erano che parole, le solite parole ingannevoli e disperate, che soltanto un vero bacio avrebbe potuto impedirle di proferire, di esse appunto, e non di altre, si è suggellato qui quel poco che il cuore ha saputo ricordare.
Termina qui Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani, narrato e letto da Anna Maria Susca e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Per l'ascolto del romanzo Francesca e Nunziata di Maria Orsini Natale.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sella Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.